Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Caro saluto e bentrovati da Mara Miceli a questo usuale appuntamento di Storie 105 FM Radio Vaticana. Attraverso un'autobiografia ascolteremo e seguiremo uno spaccato del mondo dello spettacolo, la vicenda umana e professionale di Rolando D'Angeli, che si racconta in un libro dal titolo Venditore di Stelle, vita di un impresario fuori dal comune. Innanzitutto salutiamo l'autore, grazie a Rolando D'Angeli per essere qui con noi, ben trovato.
Grazie, buon pomeriggio anche a voi gli ascoltatori.
Da quanti anni, dottor D'Angeli, lei è un venditore di stelle, l'impresario di noti personaggi dello spettacolo? Da quanto tempo fa questo mestiere?
Un tour durato a 35 anni con grande fascino, un lavoro molto affascinante.
Lei è cresciuto nel dopoguerra accompagnato dal ritmo incalzante delle note di Elvis Presley e racconta un sogno tra l'altro che conclude il suo libro autobiografico. Il sogno è quello di appendere a un certo punto della sua esistenza la bandiera americana fuori da casa sua, sul balcone di casa sua. È riuscito a realizzare questo suo proposito e ha al fine conquistato il suo sogno americano?
Ma non è stato solo il mio sogno americano, di tutti quei ragazzi dell'immediato dopoguerra, credo che tutti quanti abbiamo guardato all'America come un grande sogno da realizzarsi. Per giunta io sono cresciuto nella provincia di Roma. Una borgata, ecco, la parola giusta è la borgata, Centocelle.
Al tempo non c'era nulla, immagino, era veramente...
Beh no, c'erano le strade
di... campagna.
Sì, campagna, marana, strade di terra, camminavano quasi tutti scalzi. Però mi sono sempre divertito, cioè c'era una genuinità, una spontaneità tra i ragazzi molto interessante, molto... eravamo tutti molto più amici. Soltanto che dovevamo inventarci ogni giorno la vita, la giornata.
C'è un'altra frase che ha catturato la mia attenzione. Nonostante il suo successo, grazie al suo talento, è riuscito a portare tra l'altro in auge diversi cantautori, quindi è un impresario a tutto tondo che riesce a portare avanti i suoi obiettivi e a far emergere quei talenti che considera tali, quindi è sicuramente una vita e una carriera di successo la sua. Ciò nonostante, nel suo libro lei usa una frase particolarmente forte, che la povertà è una seconda pelle che ti si appiccica addosso e nemmeno un abito buono può nascondere. Questa frase, alla luce del successo che lei ha ottenuto, è ancora valida?
È importante non togliersela mai. Non si deve togliere mai, perché è l'unico metro di misura per prendere il futuro. Cioè, se non guardi indietro non puoi guardare avanti, faresti dei passi falsi. A me ha dato questa ricchezza, ma la mia grande ricchezza è stata la grande povertà. Però non ho mai fatto una prerogativa. Guardavo sempre gli altri, quelli che avevano più fortuna di me, che erano più ricchi di me, non li ho mai guardati con invidia. Li ho sempre guardati come esempio, cioè come poter diventare come loro.
Li ha studiati.
Sì, capire. Li ho studiati. Certo. E praticamente sono uno che ha sempre lavorato molto, sono stato un po' costretto a lavorare, un po' ho lavorato perché mi è sempre piaciuto, ho sempre avuto tranne quando ero molto giovane, ho sempre avuto l'opportunità di scegliermi i lavori. Ovviamente nell'ambito in cui mi trovavo, chiaramente. Però non mi sono mai lamentato, non ho mai fatto, come si suol dire, sega al lavoro. Ho sempre lavorato con molta voglia, con molta curiosità, mi sono sempre guardato intorno. Io sono una persona molto curiosa dalla nascita e credo che sia un elemento molto importante per fare strada la curiosità, perché non ti fa annoiare, ti rende sempre sveglio, sempre acceso. sono sempre stato ai margini, mi è sempre piaciuto molto realizzarmi, realizzare i progetti. Col mito di Elvis Presley deve per forza vedere il mondo a colori. Ma guardi che la musica, che è un elemento di grande aggregazione, per i poveri è l'unico elemento forse che disseta, che ti sfama, perché non c'è altro. Per me è stato così. Io quando ascoltavo, e l'ascolto tuttora, io nella mia macchina, in camera da letto, ascolto continuamente Elvis Presley. And I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. È un elemento di grande correlazione con la vita, sai? Vedevo questo cantante che accomunava, aggregava tutti i popoli. Lui è stato a cavallo di tre generazioni,
certo.
E tuttora, io che ho una figlia abbastanza giovane, quando gli faccio sentire, è diventata una tifosa anche lei.
Quindi sono comunque delle icone intramontabili in termini
di proprio di sì, assolutamente sì.
I brani musicali che non perderanno mai la loro freschezza.
Ma anche degli artisti, degli artisti e dei brani musicali, ma sono quelli che hanno indicato, come dire, l'orientamento giornaliero, settimanale, mensile, l'orientamento di vita dell'uomo della strada, dell'uomo comune.
Quali sono gli elementi che rendono un brano e un personaggio che lo propone così inalterabile nel tempo?
Ma intanto, parlando di cantanti, il cantante deve dare qualcosa di più sicuramente. Non deve essere solo un bravo cantante. Deve trasmettere qualcosa, deve trasmettere un messaggio, deve trasmettere, deve dire qualcosa. Ecco, ci sono, per esempio Elvis Presley, anche se io non capivo le parole, come tanti, però c'era qualcosa che arrivava, c'era questa. Io mi ricordo che ogni tanto capitavano delle immagini, perché allora non era come adesso che le immagini dei giornali o dei video arrivavano subito, arrivavano dopo tanto tempo. Però mi ricordo che quando sentivo la musica mi faceva sognare, cioè ti trasportava lontano. Allora credo che un cantante, un personaggio pubblico, deve dare qualcosa in più, deve dare un valore aggiunto alla tua giornata quando lo ascolti. Altrimenti non si riesce ad essere affiliati ai fan, ad essere affiliati a questi grandi artisti, perché poi è un'affiliazione, se vogliamo.
Certo. Come hai deciso di scrivere questo libro di memoria rispetto al suo lavoro,
guardi,
ai suoi incontri?
Avevo un amico che purtroppo non c'è più, che mi ha aiutato moltissimo, che si chiamava Gastone Razzi. Era un personaggio molto interessante, molto importante, molto bravo. E i primi tempi, quando io ho iniziato a fare questo mestiere, io lo andavo a trovare e lui mi dava tanti tanti consigli buoni. Poi è subentrata la simpatia, l'empatia tra me e lui, e lui mi avvicinò e mi dava dei consigli, essendo il promoter di Loretta e Daniela Goggi, allora della CGD, della casa discografica, mi dava dei consigli piuttosto giusti. E così siamo diventati amici. Poi ci siamo frequentati nel tempo, non ci siamo mai persi di vista durante i 30 anni. Adesso purtroppo sono qualche anno che è morto, e durante questi 30 anni mi ha sempre consigliato. Io gli raccontavo le mie scorribande in giro per il mondo, e lui mi domandava sempre, ogni volta mi domandava una cosa particolare, mi diceva: ma scusa, ma come fai a trattenere quegli artisti così, che sono sempre capricciosi? Oppure un altro artista: ma come fai che questo parla bene di te? Ma che... insomma, tutte queste cose. Alla fine mi disse: ma sai, tutte queste cosettine che mi racconti, ovviamente dovresti un pochino trovare il coraggio per scrivere un libro. Ma dico: ma guarda, io non sono uno scrittore, come farei? Dice: ma guarda, provaci, così. Dopo la sua dipartita mi sono messo in testa di fare questo, una specie di omaggio, ecco, a questo amico che mi aveva tanto aiutato.
La vita di un impresario fuori dal comune, che cosa aveva e ha lei fuori dal comune rispetto ad altri impresari?
Ma intanto io credo, non credo di essere il solo, intanto, però credo che la mia è stata ed è una grande passione del mio mestiere. Fuori dal comune, perché a me è sempre piaciuto fare, più che l'impresario, che è una parola abbastanza abusata, usata anche in maniera poco appropriata, mi piace fare il manager a me. Io ho sempre fatto il manager. Perché? Perché seguendo la carriera di Elvis Presley, una figura per me di riferimento è stato sempre il colonnello Parker, che era il suo impresario. Ma era il manager però. Era lui che decideva tutto, per tutto e di tutta la carriera dell'artista. Cioè, qui in Italia non c'è questa figura in maniera molto specifica. Qui si parla di impresario perché credono di poter, che la parola racchiude un po' tutto, ma non è così. Ci sono diversi settori nell'ambito dell'impresariato. Fuori dal comune perché? Perché a me piace fare il manager, piace decidere insieme all'artista il viatico da seguire. Cioè si fa un progetto, cosa che negli ultimi anni non si fa più proprio con l'avvento di questi, chiamiamoli, talent show. Prima io mi ricordo che con Loretta, con Zarrillo, con Bobby Solo, con Pupo, ci mettevamo a studiare.
A tavolino, eh?
Sì, a tavolino, ma settimane intere, come erano le luci, il vestiario, l'abbigliamento. Cioè adesso non si fa più, adesso l'artista va dall'impresario, gli chiede quanti soldi gli dà, non si parla mai di arte, non si parla mai della parte artistica del problema. E questo credo che sia un po' demodé. A me non piace, io fino a che potrò fare questo mestiere cercherò di farlo sempre a favore e al servizio dell'artista, perché a me piace fare questo mestiere. Chiaramente bisogna esserci portati per fare questa cosa. Non credo che ci siano molte cose che mi distinguono dagli altri se non la passione per l'arte, per la canzone, per il lavoro e un grande rispetto nei confronti di questo lavoro che mi ha dato tanto. Ecco, c'è da parte di tanti colleghi del mio settore c'è una grande mancanza di rispetto sia nei confronti degli artisti che nei confronti del lavoro stesso. Bisognerebbe essere un pochino più aderenti a quella che è la realtà e a quella che è una istituzione importante di questo mestiere.
Qual è l'artista più promettente che le ha dato più soddisfazione nell'arco della sua carriera? Tra i tanti.
Renato Zero sicuramente è un patrimonio artistico dell'Italia, anzi vorrei spendere due parole.
Sì, assolutamente.
Mi stupisce che l'Italia e soprattutto Roma, io sono un cittadino romano, un amante della mia città, non facciano molto di più per questo artista incredibile, perché Renato Zero, che io l'ho conosciuto all'inizio, ho avuto la fortuna di iniziare con lui, è un artista incredibile, è un istrione, come lui non ci sono, perché lui era uno che si faceva e si fa tutto da solo e poi aveva sempre il polso della situazione sotto mano. Io con lui mi ha insegnato lui a buttarmi nelle situazioni, cioè a osare. Se poi subito dopo il rapporto che ho avuto con lui di lavoro ero diventato più temerario, anche se vogliamo anche un pochino più arrogante nel mestiere, lo devo a lui, perché lui è uno che ti aiutava molto, non aveva paura di niente.
Di un uomo stanne certo, non si riderà. La vita si diverte, crudele a volte lei. Ingannala se puoi, fatti trovare vivo.
Poi altri artisti, un altro che mi ha dato tante soddisfazioni a livello umano, posso dire Pupo. Pupo è un artista, è un ragazzo straordinario, oltre ad essere un grande artista, anche perché bisogna fare sempre delle distinzioni. Certo. Ognuno è artista nel proprio modo di esserlo. E con lui c'è stata una profonda amicizia che c'è ancora con lui. Ma lui è uno generoso, poi con lui abbiamo girato il mondo. Poi un altro anche molto importante è stato Bobby Solo, che è stato tra i primi. Bobby Solo è un ragazzo straordinario.
Ma lei glielo raccontò a Bobby Solo il, diciamo, lo stratagemma che lei organizzò al Plaza con l'ascensorista?
Sì,
l'ha
raccontato,
saputo, l'ha saputo che è stato praticamente imbrogliato.
Ma Bobby Solo è un gioiello, un ragazzo straordinario, perché lui è rimasto bambino.
Raccontiamolo questo episodio perché lo trovo molto carino.
Io praticamente vendevo riso e carne scatola e lavoravo con una ditta qui a Roma.
Sì.
Però siccome forgiato dalla precarietà della vita precedente stavo diventando un bravo venditore, cosicché vinsi un premio, un viaggio premio. Il viaggio premio mi portò in una zona mezzo lombardo vicino Trento. lì c'era un locale, c'era un alberghetto, un locale, eravamo in otto noi di rappresentanti, e la sera andammo tutti in questo locale perché c'era Bobby Solo che cantava. Bobby Solo era un periodo che era sparito dalla scena, ma per me dalla mia testa non era mai sparito, perché io, essendo stato un fan di Elvis Presley, certo, automaticamente ero un fan anche di Bobby Solo, certo, chiaramente. E allora, trovandolo lì, ho detto, la sera che organizzai con tutti gli altri, ho detto, ragazzi, stasera dobbiamo andare tutti quanti a vedere Bobby Solo. Così ci organizzammo, andammo a vedere questo artista. Io mi sono messo naturalmente a bordo palco, perché io, come lui cantava, me lo mangiavo, perché a me lui cantava in inglese, cantava molto bene, è una delle madrelingue la sua, l'inglese, e così mi guardava. Poi, sai, a forza di stare lì, lui si girava, mi faceva l'occhietto, che invece non era l'occhietto, era un tic che aveva Bobby. Così io facevo l'occhietto a lui, facevo l'occhietto a me, alla fine ci siamo presentati e Bobby mi disse, dice, ma lei è dell'ambiente? E in un momento di genialità, di furbizia, dissi, sì, sono dell'ambiente, sono qui di passaggio. Però subito dopo che ho detto così, ci scambiamo i telefoni e dissi, sono qui di passaggio, ci rivediamo a Roma. Io me ne andai subito dal locale per paura che con i colleghi ci fosse questa, mi scoprisse che, certo, non ero una sorta di impresario. E così poi lo invitai a Roma, ma non avendo ufficio, avevo un amico che lavorava come lift in ascensore al Plaza, e andai da lui e dissi, senti Francesco, guarda, così e così, io mi dovrò vedere con Bobby Solo, perciò cortesemente tu, quando mi vedi al bar, ti avvicini a me all'orecchio, mi dirai, facendoti sentire anche da Bobby Solo, e dice, signor D'Angelo, la vogliono al telefono, devi fare questa operazione due volte. E io così mi alzai, allora non c'erano i telefonini, mi alzai e andai alla cabina telefonica e guardavo intanto Bobby
Solo.
Dove
non c'era nessuno.
Dove non c'era nessuno, naturalmente. Guardavo Bobby Solo che era un po' insofferente, e così poi tornai la seconda volta, cioè, sì, mi scusi Bobby, dico, perché purtroppo questi artisti anche dall'America. E insomma, così finimmo la serata, e lui ovviamente, vedendo questa attenzione all'Hotel Plaza e tutta questa cosa, si invaghì un po' di più di questo progetto che gli stavo, certo, proponendo. E così diventammo subito amici, perché lui è un ragazzo straordinario e è rimasto straordinario e spontaneo com'era. Poi di chi parlare? Di tutti. Minghi è uno che mi ha insegnato tante cose, perché Minghi chiedeva le cose impossibili. Minghi, quando facevamo le tournée e faceva le riunioni, e dicevo ai miei collaboratori, dicevo, ragazzi, aspettiamoci che adesso qui l'artista ci chiederà delle cose. E infatti ogni volta chiedeva delle cose allucinanti,
tipo,
impossibili.
Me ne dica una.
Che ne so, andammo in un teatrino a Chiusi, un teatrino vicino Chianciano, e lui davanti ai palchetti vedeva un cerchio di ferro inserito nel muro, e vedeva tutti questi palchetti con questi cerchi di ferro davanti. Alla fine arrivò il custode e disse, si senta, ma che cosa sono questi? Ah, signor Minghi, in quel momento era sempre in classifica. Ah, signor Minghi, una bella storia, quei cerchietti lì, praticamente anticamente venivano usati con dei vasi, con dei fiori. Alla fine dello spettacolo, lo spettatore, a seconda se gli era piaciuto lo spettacolo, tirava o non tirava i fiori. Allora Minghi, quando seppe questa cosa sul palcoscenico,
voglio fiori dappertutto.
Mi guardò e mi disse, Rolando, cerchiamo subito dei fiori e dei vasi. Insomma, fu una cosa, questa cosa successa alle 7:30 di sera.
Un'ora
dovevamo
prima dello
rapinare,
certo,
tutti i dintorni di Chianciano, fiorai e vasi.
Glieli tirarono, evidentemente.
Sì, sì, sì. Beh, ma lui è sempre stato un grande artista, eh. Lui, tanto di rispetto. Minghi è stato, nel suo genere, unico. Noi abbiamo fatto, in un anno abbiamo fatto 243 spettacoli teatrali, quando funzionava. Cioè, cosa che hanno fatto in pochi,
E la sua collaborazione mancata con Giorgia?
Ma Giorgia, più che mancata, è stata una mia scoperta grazie a un mio collega, quasi fratello, Marco Rinalduzzi, che me la portò, perché Marco Rinalduzzi lavorava con me in una tournée di Mike Francis, e grande chitarrista e grande produttore. Mi diceva sempre, guarda, c'è una ragazzetta che serve buono per fare la corista. Ma ho detto, guarda, adesso non serve. Dice, no, portiamola, perché io la sto curando. Insomma, la portò, mi ricordo, andiamo a fare una serata a Cuneo con Mike Francis, e praticamente quella sera, tra la neve, il freddo, insomma, c'erano 14 persone in un locale che ne teneva 5.000. Mike Francis mi chiamò nel camerino, era la prima sera che noi avevamo Giorgia e un'altra ragazza che facevano i cori, mi chiamò nel camerino e mi disse, ah, io non voglio cantare perché, che poverino, 14 persone praticamente era peggio che in famiglia, perché in famiglia forse ce ne sarebbero state di più. E io gli dissi, siccome questo Rinalduzzi aveva portato questa ragazza, io la volevo sentire, dal vivo. E tu, guarda Francesco, bisogna farlo, un artista nel bene e nel male deve sempre, certo, lavorare. Insomma, praticamente dopo mezzo spettacolo, questa ragazza, che era incredibile, questa voce incredibile, vado nel camerino nell'intervallo, gli dico, io e lei dobbiamo lavorare insieme. E così facemmo un contratto con Marco Rinalduzzi, facemmo apposta una società per produrre questa ragazza, io, Marco Rinalduzzi e Massimo Calabrese. Facemmo una società che si chiamava Fox Band, e che produsse questo primo disco di lei. Poi producemmo altri dischi jazz americani con il produttore americano di jazz Ben Sidran, e lei ebbe successo straordinario subito, e lì cominciò a fare i capricci. Lei col suo fidanzatino cominciò a fare i capricci di qua, di sotto, di sopra, e noi, forte del contratto, che poi è tutto scritto nel libro, tutto il seguito, che è stato molto molto travagliato,
difficile.
È stato sì molto difficile, una brutta esperienza, devo dire. Si rivelò non come si era presentata, un'esperienza bella da una parte, perché mi arrogo il diritto di aver scoperto questa voce grazie anche a Rinalduzzi, a Calabrese, perché se non c'era il sottoscritto, non so, forse sarebbe ancora nei piccoli club. Però grazie alla sua voce abbiamo fatto un grande successo, è arrivata a Sanremo, Baudo l'ha voluta anche la volta successiva. Grande artista, poca umanità.
Ecco, grande artista, poca umanità. È la formula, la conseguenza del successo, o l'umanità la si perde laddove già ce n'è poca?
Non so se il successo tolga l'umanità. Sicuramente il successo cambia, ti cambia, perché da quando non sei nessuno a quando diventi qualcuno. Per esempio, se io rimango a Catania e non sono nessuno, alle 2 di notte non trovo nessun ristorante e nessun bar che mi dà un bicchiere d'acqua. Se invece mi chiamo o Pupo o Bobby Solo o Giorgia, mi aprono il ristorante, mi apparecchiano la tavola. Ma sempre è successo così, ottieni dei vantaggi che prima non potresti mai ottenere, chiaramente. Però c'è chi li gestisce bene. Ecco, una persona che li ha sempre gestito bene questo grande successo è Loretta Goggi, una delle tante, non solo lei. Lei è rimasta come era. Lei ha questa grande umanità, questa grande spontaneità, questa grande educazione, questo grande rispetto per chi lavora.
Bene, ringraziamo Rolando D'Angeli per essere stato qui con noi. Vi ricordo il volume autobiografico a firma appunto del dottor D'Angeli, dal titolo Venditore di stelle, vita di un impresario fuori dal comune. A presto, grazie per essere stato qui con noi.
Grazie a lei e grazie a tutti gli ascoltatori. Thank you.